al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo mercoledì 8 ottobre 2008. Ben trovati da Luciana Fantini ed Efa Rohrmann che sono in regia. C'è Gustavo Messina alla parte tecnica e Fabio Colagrande al microfono. Torniamo in questa trasmissione in diretta ad occuparci del Sinodo dei Vescovi che da domenica scorsa si sta svolgendo in Vaticano sul tema la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Oggi sessione dei cosiddetti circoli minori per i padri sinodali riuniti in questa 12ª assemblea generale ordinaria. I lavori prevedono l'elezione dei moderatori e dei relatori con relativi dibattiti. Questo pomeriggio invece riprenderà la discussione generale nell'ambito della quinta congregazione. Un sinodo che si è aperto con le parole del Papa, che ha ricordato che nutrirsi della parola di Dio che cambia il cuore dell'uomo è il primo compito della Chiesa. Il Papa domenica ha ricordato che l'annuncio del Vangelo è la ragion d'essere della Chiesa ed ha esortato le nazioni, un tempo ricche di fede, a non eliminare Dio dal proprio orizzonte. C'è da ricordare tra gli interventi che hanno in qualche modo sintetizzato l'importanza di questo sinodo, quanto detto dal segretario generale dell'Assise Sinodale, Monsignore Terovic, proprio in apertura dei lavori. Il presente sinodo dovrebbe aiutare a riscoprire la parola di Dio nel suo aspetto cristologico e pneumatologico e dunque a favorire un rinnovamento della Chiesa, una nuova primavera che nell'ascolto di ogni parola proveniente dalla bocca di Dio si percepisce continuamente giovane e dinamica. Su questi aspetti, ma anche sull'importanza della grande aspetto di comunione ecclesiale che costituisce questo incontro di più di 250 vescovi provenienti da tutti i continenti a Roma, in Vaticano, in queste settimane. Abbiamo sentito proprio un rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana che sta partecipando come padre sinodale a questa assemblea, Sua Eccellenza Monsignor Luciano Monari, che è vescovo di Brescia. Sentiamo le sue impressioni dopo queste prime giornate di lavoro.
La prima cosa è proprio l'incontro con tanti vescovi e la percezione della cattolicità della Chiesa e del sentirsi dentro a un movimento che è infinitamente più grande e bello. Questo è consolante perché fa vedere che l'opera del Signore c'è, che l'opera del Signore è feconda, ci sono tante chiese in cammino e questo credo sia motivo di consolazione e di recupero di energia spirituale.
Ecco, l'incontro con vescovi che arrivano da tutti i continenti, quale tipo di esperienza è per lei che è vescovo della Conferenza Episcopale Italiana?
Interessante per questo, perché abbiamo davanti il tema della parola di Dio, il tema della Sacra Scrittura, e si percepisce che nelle chiese, per esempio dell'Africa o dell'America Latina o in alcune chiese dell'Asia, l'incontro della gente con la parola di Dio ha una immediatezza che noi non abbiamo e una freschezza e anche una efficacia che noi sogniamo solo. Cioè noi abbiamo nell'accostamento alla Bibbia tutta una serie di filtri culturali che invece di aiutarci come dovrebbero, a volte ci bloccano e per cui rimaniamo in qualche modo intimiditi. Queste chiese sono coraggiosissime nell'ascolto della parola di Dio e sono esemplari.
Monsignor Monari, riprendendo parole del Papa, il segretario del Sinodo, Monsignore Terovic, ha ricordato che lo scopo di questo incontro è proprio favorire un rinnovamento della Chiesa, una nuova primavera, partendo dalla parola. Ecco, cosa significa questo concetto, secondo lei?
Significa riuscire a collocare la parola di Dio scritta, che è la Bibbia, dentro al suo contesto vitale più ampio possibile. Quindi al contesto della vita della Chiesa, al contesto della rivelazione di Gesù Cristo come Verbo eterno di Dio fatto carne. E significa che rinnovare questo contatto con una parola viva diventa sorgente di una conversione continua nel modo di pensare, di desiderare, di progettare, di costruire, per cui i progetti pastorali che facciamo, gli impegni che ci assumiamo, cioè tutte queste cose dovrebbero scaturire da questo rapporto personale con il Signore Gesù vivente e attraverso la sua parola, attraverso i sacramenti si intende la parola scritta che è la Bibbia, ma l'incontro con lui.
Secondo la sua esperienza di pastore, come rinnovare questo contatto con la parola? Come accentuare questo contatto dei fedeli con la parola di Dio?
Ma io credo, passando attraverso un incontro personale con il testo biblico, cioè altrimenti tutte le altre formule non risolvono il problema, quindi bisogna che le persone abbiano questo contatto e che riescano a unire questo contatto personale con il testo biblico con l'esperienza per esempio dell'Eucaristia e con l'esperienza della comunità cristiana nel suo complesso, cioè in modo che non sia un accostamento privato o individuale, ma un accostamento personale di chi ritrova la presenza del Signore nella esperienza della comunità cristiana globalmente nella sua vita. Allora diventa fecondo, diventa efficace.
A livello della sua diocesi, lei ha pensato a qualche intervento particolare, a qualche iniziativa particolare sulla scia del Sinodo?
Beh, adesso questo qui ci pensiamo dopo, bisognerà vedere la fine del Sinodo e soprattutto l'esortazione apostolica del Papa, perché il Sinodo è semplicemente una serie di indicazioni che vengono offerte al Papa perché sia lui a ricavare una linea da offrire a tutta la Chiesa, quindi bisogna aspettare allora, anche se quest'anno ho fatto una lettera pastorale sulla parola di Dio e ho dato indicazioni per quello che riguarda il cammino pastorale diocesano, per un accostamento più diffuso, per il riferimento all'Eucaristia, ai lettori, cioè tutte queste realtà concrete che fanno parte della vita di tutti i giorni dei preti.
Un tema già sollevato dall'Instrumentum Laboris di questo sinodo è quello delle omelie. Si è parlato anche in questi primi giorni dell'assemblea sinodale di una certa insoddisfazione da parte dei fedeli per la predicazione. È stato proposto addirittura un direttorio generale per le omelie. Secondo la sua esperienza, questo tema quanto è importante?
È importante moltissimo perché per molte persone l'accostamento della parola di Dio passa prima di tutto attraverso l'omelia, ma ancora di più perché l'omelia è una parte integrante della celebrazione eucaristica e quindi la celebrazione eucaristica viene bene e sviluppa tutto la sua energia di rinnovamento della Chiesa anche attraverso l'omelia. Se l'omelia è inserita profondamente dentro alla celebrazione ed è nello stesso tempo aperta alla realtà della vita quotidiana delle persone, diventa straordinariamente feconda, cioè permette di collegare l'Eucaristia con la vita e quindi di rendere l'Eucaristia feconda e di rendere la vita eucaristica.
I sacerdoti devono imparare meglio a preparare le loro omelie, secondo lei?
Ah, questo certamente, cioè bisogna che ci sia quel contatto che ricordavo prima, personale con la parola di Dio scritta costante, per cui è l'incontro con il Signore nella parola che Lui ci ha donato. Se questa esperienza di fondo c'è, allora la preparazione immediata della omelia diventa possibile e l'omelia diventa comunicazione di esperienza di fede. Diventa testimonianza di un incontro personale con il Signore che viene offerto a tutta l'assemblea che ascolta.
I suoi auspici per questo sinodo, Monsignor Monari?
Beh, gli auspici sarebbero che, collegandosi con l'altro sinodo che è stato appena celebrato sull'Eucaristia, quello precedente, Eucaristia e parola di Dio scritta, diventassero sempre più il cuore della vita della Chiesa, in modo che tutte le esperienze di Chiesa siano plasmate da questa azione del Signore che parla e che si comunica nell'Eucaristia con la pienezza del suo amore, con la forza del suo spirito.
E ringraziamo molto il Vescovo di Brescia, Monsignor Luciano Monari, che tra i rappresentanti della Conferenza Episcopale Italiana al Sinodo dei Vescovi che si sta svolgendo in questi giorni in Vaticano, dedicato alla parola di Dio nella missione, nella vita della Chiesa. Grazie a Monsignor Monari che ci ha offerto le sue riflessioni quando i lavori sono ormai giunti alla quarta giornata, ma salutiamo anche in diretta un'altra partecipante al Sinodo come uditrice. Si è parlato della più giovane partecipante a questa assemblea sinodale, Silvia Sanchini, presidente nazionale della FUCI. Buon pomeriggio e grazie per aver accolto il nostro invito.
Salve, buon pomeriggio a tutti.
Ecco, intanto le chiedo proprio la sua esperienza in queste prime giornate di lavoro. Il Vescovo parlava di una forte esperienza di comunione ecclesiale. Lei come laica, come giovane laica, possiamo aggiungere questa caratteristica, come si è ritrovata in questo ambiente, in questo clima, in queste giornate di lavoro, di incontro?
Sicuramente è vero quello che diceva Sua Eccellenza, si sperimenta un clima fortissimo di comunione e di dialogo e di confronto. Ritrovarsi circondata da cardinali e vescovi provenienti da tutto il mondo per me è un'emozione particolare, probabilmente ancora più forte, che mi suscita anche un forte senso di responsabilità, la volontà di rappresentare al meglio i giovani anche in questa assise così importante.
Ecco, lei è presidente nazionale femminile della Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Davvero, perché i giovani cattolici universitari vogliono essere presenti a questo sinodo? Quale sente che è il suo ruolo come uditrice?
Sicuramente la parola dovrebbe assumere un ruolo centrale nella vita dei giovani studenti. Spesso abbiamo ribadito quanto la parola sia importante proprio per un discernimento di vita, per approfondire una lettura della propria vita alla luce della parola di Dio e della sua volontà su di noi. Quindi la mia presenza spero che possa essere di incoraggiamento e di testimonianza, perché tanti giovani possano riavvicinarsi alla parola e frequentarla con più assiduità, in maniera più familiare, più quotidiana.
Ecco, quindi riscoprire davvero cos'è la parola di Dio e poi da lì partire per un nuovo slancio missionario, questo il tema di questo sinodo dedicato alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Da un punto di vista proprio di giovane laica, lei crede che i ragazzi abbiano bisogno di più iniziative anche da parte della Chiesa per capire il significato delle Sacre Scritture, abbiano bisogno di sacerdoti? Questo è un tema che è già stato trattato al sinodo, più capaci in qualche modo di commentare e spiegare la parola di Dio nelle omelie. Qual è la sua esperienza anche come fedele, come persona che partecipa alla Santa Messa?
Sicuramente c'è bisogno di un rapporto meno occasionale e più frequente, più assiduo con la parola. L'incontro con la parola nella Santa Messa ovviamente è fondamentale e cruciale, ed è anche l'occasione in cui i sacerdoti hanno più possibilità di incontrare i fedeli. Però credo che il rapporto con la parola abbia bisogno di più ricadute anche sul quotidiano, di una assiduità maggiore, e in questo sicuramente uno strumento efficacissimo può essere la pratica della lectio divina, cioè educare i giovani e i fedeli a essere più capaci di pregare la parola, proprio che è il senso della lectio divina. Penso che possa essere fondamentale per riuscire a farli innamorare nuovamente delle scritture e a coniugarle con la propria vita, con la propria esistenza e con la propria missione nella Chiesa e nel mondo.
Ecco, noi sappiamo che, per fare un esempio, visto che parliamo da Roma, alla cappella proprio dell'Università La Sapienza ci sono gruppi attivi da questo punto di vista. In generale la FUCI si dà da fare anche su questo fronte, quello della evangelizzazione attraverso il ritorno alla parola, alla preghiera, la preghiera partendo dalla parola?
Sicuramente. Non a caso da oltre 70 anni noi svolgiamo a Camandoli le settimane teologiche, che chiamiamo teologiche ma in realtà hanno un profondo anche radicamento biblico. Ogni anno scegliamo un libro diverso delle Sacre Scritture e approfondiamo questo libro. Ed è un'occasione importantissima per fare proprio luce sulla parola e sulle strade che la parola ci indica nella nostra vita di cristiani e di universitari soprattutto.
Ecco, rivolgendosi, questo è un tema che è già emerso nelle prime giornate di lavoro del Sinodo, anche a coloro che sono lontani proprio sia dalla fede sia dalla parola di Dio. Ecco, quanto è difficile nell'ambiente della cultura, dell'università, portare la propria testimonianza di cattolico, di cattolica nel suo caso? Quanto è difficile in qualche modo parlare, ad esempio, della parola di Dio, citare la parola di Dio, invitare la lettura della parola di Dio anche chi magari è un non credente o chi è lontano dalla fede, perché magari la vita lo ha portato ad allontanarsi? Ecco, testimoniare la parola nell'ambiente universitario, quanto è difficile?
Sicuramente l'università, soprattutto italiana, oggi sta vivendo un momento complesso di crisi, di disorientamento, di grande frammentazione e di difficoltà a fare quello che l'università dovrebbe fare, quindi ricondurre all'unità. e Verter in unum è un po' il significato proprio etimologico della parola università. E questo però non significa che dobbiamo creare delle barricate, creare dei muri, anzi, come credenti e come non credenti, proprio nell'università, che per antonomasia dovrebbe essere il luogo della ricerca, del confronto e del dialogo, possiamo trovare terreni possibili di confronto. In questo, secondo me, il tema della parola ha una valenza fortissima. Non a caso è stato sottolineato anche il potere ecumenico della parola, del tema della parola. Quanto possa aiutare la parola di Dio a dialogare anche fra chi, con chi non crede o con chi non hanno accesso così semplice con la parola. Penso che non dobbiamo scontrarci, ma anzi cercare di arricchirci reciprocamente e di trovare proprio su questi temi un'occasione di incontro e di scambio reciproco.
Quindi ritorno alla parola per rafforzare la propria identità cristiana, ma anche per aprirsi al dialogo tra religioni e tra culture. Questo ci sta facendo vedere il Sinodo. Io le chiedo, ricordo, siamo in linea con Silvia Sanchini, presidente nazionale della FUCI, uditrice al Sinodo dei Vescovi. Le posso chiedere, anche se non si dovrebbe fare per Galateo, la sua età, perché si è parlato della partecipante più giovane al Sinodo.
Sì, ho 25 anni, sono proprio la più giovane, anche se è presente un altro giovane rappresentante della realtà della GESCI, degli scout, e qualche altra figura anche straniera giovane d'età, quindi
ecco,
un bel segnale.
Il Vescovo di Brescia ci parlava della comunione ecclesiale appunto a livello dei padri sinodali, a livello dei presuli, anche tra uditori c'è questa esperienza di comunione. Sappiamo ci sono parecchie donne tra gli uditori che provengono da tutto il mondo. Com'è l'esperienza? Riuscite a comunicare anche magari con l'inglese, con il francese?
Sì, sicuramente cerchiamo anche di incoraggiarci a vicenda, perché comunque non è semplice essere alla presenza di persone così significative della nostra Chiesa, e quindi il nostro ruolo a volte è anche complicato e difficile. Questa mattina nei circoli minori abbiamo avuto un'occasione molto bella per conoscerci meglio e per poter dialogare anche in gruppi più piccoli, quindi che facilitavano di più la discussione.
Questo è proprio, sì, prego.
Sì, e gradualmente quindi impariamo a conoscerci, anche a confrontarci, e soprattutto questa esperienza anche di confronto con culture diverse, con persone provenienti da molti paesi diversi dal nostro, è sicuramente straordinaria e arricchente.
Ecco, Silvia Sanchini, ricordo, presidente nazionale femminile della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, perché c'è anche un presidente maschile, per così dire. Ecco, proprio come giovane laica che sta partecipando a questa assemblea sinodale, quale crede che possa essere o debba essere anche il rilievo che la stampa dovrebbe dare a questo incontro? Perché ovviamente sappiamo, a parte chi si occupa di informazione religiosa, ovviamente sui giornali, in televisione si parla poco di questo sinodo, se non per ricordare magari alcune parole del Papa. Invece lei, che è addentro ai lavori, crede che ci siano degli aspetti interessanti anche per i non credenti, che questo incontro dedicato alla parola di Dio dovrebbe avere forse una maggiore eco anche nel mondo dell'informazione?
Sicuramente non deve rimanere uno strumento per i pochi addetti ai lavori, non deve rimanere uno strumento per gli esperti. Anzi, il tema della parola è un tema talmente centrale, talmente importante, che non può essere soltanto discusso da pochi specialisti. Anche la volontà appunto di estendere la discussione a uditori esterni sicuramente è un bel segnale, e dovrebbe essere colto, penso, anche dal mondo dei mass media appunto. Quindi cercare il più possibile che questo incontro non resti nell'autoreferenzialità, nel circuito dei pochi esperti, di chi si occupa più dall'interno delle questioni legate allo studio della parola, che non sia soltanto un sinodo per tecnici, ma sia veramente un sinodo che si apre al mondo, si apre alla Chiesa e si apre quindi anche al mondo dei non credenti.
Grazie davvero, condividiamo questo auspicio.
Grazie a voi.
Ringraziamo molto Silvia Sanchini, presidente nazionale femminile della Federazione Universitaria Cattolica Italiana della FUCI, 26 anni, uditrice al Sinodo dei Vescovi. Buon proseguimento di lavoro.
Grazie, grazie a voi, arrivederci.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata di oggi, ovviamente l'assemblea sinodale che è in corso in Vaticano sul tema la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Grazie al Vescovo di Brescia, Monsignor Monari, e a Silvia Sanchini, che sono stati nostri ospiti. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Tra poco, dopo i titoli del TG1, ancora altre interviste e anche altri commenti dedicati proprio ai lavori di questo sinodo. Restate perciò sintonizzati.
Borsa impicchiata, Federal Reserve, BCE, Inghilterra, Cina e Svizzera tagliano i tassi di mezzo punto e i mercati respirano. Questa sera Consiglio dei Ministri straordinario, in arrivo misure per garantire la stabilità dei risparmi. Giudice costituzionale e vigilanza RAI, spiragli per un accordo, l'opposizione apre all'ipotesi di una rosa di nomi. Obama, McCain, economia e politica estera nel secondo confronto TV, i sondaggi attribuiscono al democratico questo round. Mistero a Milano sulla morte di un imprenditore trovato senza vita in una zona di periferia, aperte tutte le ipotesi. Stasera Fiorentina-Milan per aiutare Borgonovo colpito dalla SLA, l'ex calciatore Orlando al TG1 non è finita, altri giocatori si stanno ammalando. Buongiorno dal TG1. Per l'economia mondiale ancora una giornata di passione, con un intervento concertato le banche centrali di tutto il mondo hanno deciso poco fa di tagliare il costo del denaro. Federal Reserve, Banca Centrale Europea, Banca d'Inghilterra e Banca Svizzera hanno tagliato i tassi infatti di mezzo punto percentuale, tagli anche in Cina e in Svezia. Per questa sera è stato convocato a Palazzo Chigi un Consiglio dei Ministri straordinario. In una nota si legge che in coordinamento con gli altri governi europei, il governo italiano adotterà i provvedimenti necessari per garantire la stabilità delle banche e del risparmio. Il servizio è di Dino Sorgonato.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 in questo mercoledì 8 ottobre 2008. Ancora ben trovati all'ascolto di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo alle 14 il radiogiornale della Radio Vaticana, ma adesso riprendiamo la nostra trasmissione di oggi che stiamo dedicando al Sinodo dei Vescovi. Io saluto ancora Gustavo Messina alla parte tecnica, Luciana Fantini ed Efa Rohrmann sono in regia, Fabio Colagrande è al microfono. E torniamo alla terza giornata di lavori al Sinodo dei Vescovi che si è svolta ieri. In particolare c'è stato un intervento tra quelli dei padri sinodali che ha colpito, perché proveniva da colui che è stato eletto segretario speciale del Sinodo da Papa Benedetto XVI, e cioè Monsignor Laurent Monsengwo Pasinia, che è arcivescovo di Kinshasa, presidente della Conferenza Episcopale della Repubblica Democratica del Congo, e che ha ricevuto questo incarico appunto di segretario speciale del Sinodo proprio a conferma della grande importanza che per il Papa ha il ruolo dell'Africa, del continente nero, nella nuova evangelizzazione. Ricordiamo poi il prossimo anno ci sarà un sinodo continentale dedicato proprio all'Africa, ma sentiamo Monsignor Monsengwo al microfono di Isabella Piro, che è la nostra inviata della Radio Vaticana al Sinodo, che riprende il tema che ha voluto sottoporre ieri all'attenzione dei padri sinodali, e cioè quello dei rischi rappresentati proprio quando si parla della interpretazione delle Sacre Scritture, del ritorno alla parola di Dio, i rischi rappresentati dalle sette religiose, un rischio particolarmente forte in Africa. Sentiamo dunque il segretario speciale del Sinodo, l'arcivescovo Monsignor Sengo, al microfono di Isabella Piro.
Eccellenza Monsignor Monsengwo, nel suo intervento davanti ai padri sinodali lei ha messo in guardia contro i pericoli delle sette. Quali rischi rappresentano?
Le sette rappresentano un gran rischio, soprattutto perché le sette fanno spesse volte, se non generalmente direi, una interpretazione fondamentalista della Bibbia. E questa interpretazione fondamentalista naturalmente non corrisponde sempre alla vera interpretazione della Bibbia, come molti testi biblici ce lo mostrano, e quindi perturbano la comprensione della Bibbia dai cristiani, ciò facendo naturalmente ci complicano l'evangelizzazione, complicano pure l'intelligenza della Bibbia, la conoscenza della Bibbia e quindi la conoscenza pure che abbiamo del Dio e del suo piano in Gesù Cristo. E se non badiamo a questo fenomeno, c'è il rischio che praticamente i nostri cristiani lasciano la Chiesa Cattolica e che vadano nelle sette sperando di trovare nelle sette delle verità che pretendono che noi nascondiamo, precisamente perché l'interpretazione degli altri non è la buona.
Qual è la realtà delle sette in Africa?
Le sette sono moltissime e di ogni genere. Ci sono delle sette che possiamo chiamare religiose realmente, che stanno lì perché di fatti stanno cercando di poter conoscere meglio Dio e di annunciarlo bene, quindi con quelle lì noi possiamo dialogare in uno sforzo di ecumenismo. Ci sono altre sette che ci sembrano piuttosto politiche, che sembrano deciso piuttosto a combattere le grandi confessioni religiose, protestanti, cattoliche, ortodosse, e altre sette sono piuttosto economiche. Sembra che un giorno qualcuno non ha più mezzi di sussistenza e fonda una setta, e quindi con i soldi che riceve dalla parte dei cristiani comincia pure ad avere una certa vita più a suo agio. E poi ci sono altre sette che non hanno una vera finalità religiosa, ma fanno piuttosto un traffico di influenza nella società, e quelle pure si direbbe che già San Pietro nella sua seconda epistola vedeva questa realtà già dalle origini della Chiesa.
Partendo da una corretta interpretazione delle Sacre Scritture, come contrastare quindi questi fenomeni?
Quindi prima di tutto bisogna partire dalla Bibbia stessa. La Bibbia, vediamo nella Bibbia che una interpretazione fondamentalista non si difende. Prendiamo per esempio il fatto che Gesù ha detto in Matteo 5,39: quando riceve uno schiaffeggio in una guancia, presenta l'altra guancia. E quando gliel'hanno fatto nel palazzo di Anna, Gesù non ha dato l'altra guancia. Significa che è un'iperbola che non bisogna capire letteralmente, ma il senso è che non bisogna rendere il male per il male, bisogna resistere alla violenza. E difatti vediamo che il Signore, contrariamente alla legge del talion, non ha reso lo schiaffeggio. Ha detto soltanto: se ho parlato male, mostramelo, se ho parlato bene, perché mi dai lo schiaffeggio? E quindi già è un testo che mostra che bisogna seguire alcuni criteri. Nella seconda di Pietro dice chiaramente che ci sono dei testi difficili, che alcuni dirottano dal loro vero significato. Quello significa che quello che scrive quella epistola che porta il nome di San Pietro mostra che la gerarchia già si porta garante dell'interpretazione corretta della Bibbia. E vediamo pure nella prima di San Giovanni che parla già di alcuni fedeli che hanno lasciato la comunità, che sono usciti dalla comunità, che non professano più la fede apostolica. Quindi noi possiamo già dire che c'è il fatto che la Bibbia si interpreta in comunione con la Chiesa, si interpreta secondo alcuni criteri che sono garantiti dalla Chiesa, si interpreta nella coerenza con tutta la Bibbia. Non basta prendere un versetto, dare un senso arbitrariamente, bisogna seguire la coerenza di tutta la Bibbia. E come c'è un altro criterio, non si può mai dare da un testo biblico un senso che è contrario alla fede ricevuta dagli apostoli. Quindi ci sono dei criteri chiari che noi usiamo di solito per interpretare la Sacra Scrittura, e conviene che ciascuno si attenga a quei criteri.
Attualmente lei è segretario speciale dell'Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi. È la prima volta che un presule africano è chiamato a ricoprire questo ruolo. Come ha accolto questa nomina?
Con senso di responsabilità, con gratitudine al Santo Padre che fa fiducia all'Africa attraverso la mia persona. L'ho accolto come un segno di fiducia della Chiesa Cattolica alla Chiesa Africana. E quindi ci richiama a noi stessi che la parola di Dio deve diventare nella Chiesa africana l'alimento della vita e della missione della Chiesa. Se non la Chiesa sperasse questo da noi, non, il Santo Padre non avrebbe dato questo incarico a un africano. E speriamo, con la preghiera degli altri e l'aiuto di tutti gli adiutori e segretari speciali, di poter adempiere questa responsabilità in una maniera che sia utile alla Chiesa.
Quali le priorità dell'Africa che lei spera che il Sinodo dei Vescovi possa aiutare a risolvere?
Noi aspettiamo prima di tutto che ci possano aiutare a facilitare l'accesso della Bibbia ai nostri cristiani. Ciò suppone la possibilità di usare mezzi di comunicazione per annunciare la parola di Dio, mezzi di comunicazione che sarebbe radio, che potrebbe essere pure la televisione, perché spesso e volte dicono la televisione è troppo complicato, meglio usare piuttosto la radio. No, l'immagine è importante per annunciare la parola di Dio. Noi speriamo pure che l'aiuto degli altri ci possano servire per arrivare a fare una catechesi con gli strumenti di catechesi, che siano gli strumenti didattici per la catechesi, che ci possano aiutare a trovare i diversi modi per inculturare l'interpretazione della Bibbia, che sia una interpretazione più africana, più contestualizzata, un'interpretazione che, pur essendo fedele ai criteri che ho enumerato adesso della comunione di tutta la Chiesa, ci aiuti a rendere alla parola di Dio o a dare alla parola di Dio l'importanza centrale che quella parola di Dio ha nella vita e nella missione della Chiesa.
Ringraziamo Isabella Piro, nostra inviata nell'anno nuovo del Sinodo, per questo Sinodo dedicato alla parola di Dio, che è iniziato domenica e terminerà il prossimo 26 ottobre. La ringraziamo per questa bella intervista all'Arcivescovo di Kinshasa, Sua Eccellenza Monsignor Laurent Monsengo Pasinia, che è Presidente della Conferenza Episcopale della Repubblica Democratica del Congo ed è stato nominato dal Papa proprio segretario speciale per questa assemblea sinodale. Benedetto XVI, proprio aprendo i lavori, ha ricordato che per i cristiani è sempre in agguato il pericolo di non saper cogliere tra i rumori e le parole del mondo il suono della parola di Dio, quella con la P maiuscola. Come contrastare questa insidia? Sentiamo uno dei partecipanti al sinodo, un esperto biblista, il gesuita Cardinal Albert Vanois, che è, tra l'altro, ricordiamo, è rettore emerito del Pontificio Istituto Biblico qui a Roma. Sentiamo su questo tema il Cardinal Vanois, intervistato da Giovanni Lin della redazione cinese della nostra emittente.
Per i cristiani la parola di Dio è veramente essenziale, però talvolta non hanno un contatto sufficiente con la parola di Dio. Hanno un contatto naturalmente nella Santa Messa, ci sono letture bibliche dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, e questo dà già una conoscenza. Anche nel catechismo ci sono elementi che hanno un rapporto con la Sacra Scrittura, però è augurabile che i cristiani abbiano un contatto personale con la Sacra Scrittura, che molti cristiani comincino a meditare un po' ogni giorno, per 10 minuti, ad esempio, un passo della Sacra Scrittura, cercando cosa vuol dire e che cosa suggerisce per la loro vita. Questo è molto importante. E d'altra parte è molto importante anche che i predicatori siano buoni conoscitori della Bibbia e possano così introdurre i cristiani a una conoscenza più viva e più completa della Bibbia.
Quale risultato si auspica per questo sinodo?
Mi auguro che questo, e sono certo che questo incontro dei vescovi di tutto il mondo sarà un'occasione di riaccendere il fervore per lo studio e la meditazione della Sacra Scrittura. Certamente saranno prese iniziative, già esistono, ma saranno favorite, moltiplicate, ad esempio iniziative di formare gruppi biblici, gruppi che si radunano una volta alla settimana o una, due volte al mese, così per approfondire alcuni testi della Sacra Scrittura. E poi ci sarà anche certamente uno sforzo per la diffusione dei testi della Sacra Scrittura in diverse lingue, nelle lingue locali, e questo è molto importante. Spesso si fanno in disposizione dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli, che sono i racconti, quindi la parte del Nuovo Testamento che è più interessante a leggere. Le lettere di San Paolo richiedono molta riflessione, quindi non sono per i principianti, ma quindi si comincia con i Vangeli e gli Atti degli Apostoli e poi si continua con le lettere di Paolo. Quindi un grande sforzo di diffusione, ma specialmente la consapevolezza dell'importanza della conoscenza della Bibbia. San Gerolamo ha detto che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, che se si vuole conoscere veramente il cuore di Cristo, i pensieri di Cristo, dobbiamo andare a cercare i testi della Bibbia che illuminano il mistero di Cristo e esprimono anche i sentimenti di Dio e di Cristo.
Ed era il cardinale Albert Vanhoi, intervistato da Giovanni Lin della nostra redazione cinese, che ringraziamo per questa intervista. Il cardinale Vanhoi, biblista, fa parte proprio dei padri sinodali, sta partecipando all'assemblea sinodale che è in corso da domenica scorsa qui in Vaticano, dedicata alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. In questa intervista avete sentito, toccava alcuni dei punti più importanti che sono in discussione. Abbiamo sentito anche i suoi auspici per questa assemblea sinodale. Ma si è detto più volte, e lo ha ricordato il Papa proprio in apertura di questo sinodo, tra l'altro significativamente celebrando la Santa Messa di apertura a San Paolo fuori le mura, che questo sinodo si svolge nell'anno paolino ed è un sinodo che proprio partendo da San Paolo vuole riportare l'attenzione sulla parola di Dio. San Paolo, grande evangelizzatore, apostolo delle genti. E cosa ha da dire San Paolo oggi a coloro che devono continuare l'evangelizzazione? Qual è l'ispirazione che ci dà San Paolo per annunciare la parola di Dio? Lo abbiamo chiesto al biblista Gianfranco Ravasi, l'arcivescovo presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Ascoltiamo.
Ma penso che ci siano almeno due elementi tra i tanti che Paolo propone. Il primo elemento, a mio avviso, è fondamentale, soprattutto per i nostri giorni, e lo esprimo semplicemente con una espressione. È un problema di linguaggio. Paolo ha capito che era necessario trascrivere il messaggio cristiano ormai per il mondo greco e il mondo romano, per una cultura che era completamente diversa, quella della rupe da cui il cristianesimo era partito, la rupe, la roccia di Gerusalemme, cioè l'ebraismo. E questa operazione, io credo, continuamente deve farla anche la cristianità oggi, perché tante volte il nostro linguaggio ecclesiale è un linguaggio incomprensibile. Molte omelie non hanno la capacità di incidere perché, come è stato detto, parlano al di sopra delle teste. Gesù, quando parlava, pensiamo alle sue 35 parabole o 72 se si prendono anche le metafore allargate, ebbene, quando parlava partiva dai piedi dei suoi uditori, la semi, i pesci, la moneta persa nel terreno, i problemi della giornata, i figli difficili, giudice corrotto, il portiere di notte, questioni cioè che riguardavano l'esistenza, e lo faceva con un linguaggio che era subito capace di artigliare, di conquistare l'attenzione. Ecco, in questa luce io direi che il primo elemento fondamentale è quello di far sì che il nostro messaggio, pur conservando la sua ricchezza profonda, quindi non stemperandosi, però riesca a diventare, ad essere espresso attraverso un veicolo comunicativo limpido, trasparente, adatto a una cultura che è la cultura anche online, la cultura informatica. Secondo elemento è il cuore del messaggio, e naturalmente il cuore del messaggio noi sappiamo, adesso non lo dobbiamo descrivere, ma sappiamo che per Paolo è cristologico. Certo, ci sarà la dimensione ecclesiologica, riguarda parlare anche della Chiesa, c'è la dimensione escatologica, cioè parlerà anche del destino ultimo della storia, parla di tanti temi, la questione etica, morale. Paolo è, contrariamente a quanto si richiede, non è, come diceva Gramsci, il Lenin del cristianesimo, un teorico astratto, è concreto perché guida delle chiese, però egli sempre riporta tutto a questo cuore, che è il messaggio della salvezza in Cristo, attraverso, da un lato, il dono della grazia, che è la mano di Dio rivolta all'uomo che sta sprofondando nelle sabbie mobili del peccato, e dall'altra parte l'abbraccio che l'uomo fa con la sua libertà nella fede. Grazia e fede sono però in sé annodate in Cristo.
Grazie all'arcivescovo Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che in qualità di biblista appunto ci ha spiegato quali sono le ispirazioni forti che San Paolo, proprio nell'anno a lui dedicato, il Benedetto XVI, può dare a questo sinodo incentrato sulla parola di Dio. Dunque, perché dobbiamo guardare a San Paolo proprio per rilanciare l'evangelizzazione proprio sul ritorno alla parola di Dio. Alle 13:52-50 secondi chiudiamo la nostra diretta dedicata al Sinodo dei Vescovi. Andiamo a vedere la situazione del traffico in città, a Roma. In questo momento collegamento con il CIS Viaggiare Informati, la linea al CIS.
Sì, buongiorno. Dunque, due notizie. Ci sono code sull'Autosole tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli per un incidente, sono 2 chilometri di coda. Poi sul grande raccordo anulare ci sono code tra Casal del Marmo e via di Boccea in direzione esterna a causa di un veicolo in fiamme. È tutto, vi restituisco la linea.
Grazie al Centro Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale per queste notizie che riguardano la viabilità a Roma e dintorni. Se ne volete altre, anche per quanto riguarda altre strade italiane, strade e autostrade, vi ricordo il numero del CIS gratuito è il 1518. Sono le 13:54, vi ricordo tra 6 minuti Radio Giornale della Radio Vaticana, e per quanto riguarda il sinodo dedicato alla parola di Dio, molti di voi sanno che nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma è partito in concomitanza con il sinodo, è partita un'iniziativa particolare voluta dalla RAI, ma che ha avuto il patrocinio anche da alcuni dicasteri della Santa Sede, cioè la lettura della Bibbia giorno e notte, affidata a voci note ma soprattutto meno note, quindi la parola di Dio che prende corpo integralmente. Proprio a questa iniziativa è dedicata la trasmissione del nostro pomeriggio. Il nostro poteva essere un talk show condotto oggi e realizzato da Antonella Palermo, quindi a partire dalle ore 15 potrete avere notizie, interviste e testimonianze proprio da Santa Croce in Gerusalemme, per capire chi sono le persone che stanno partecipando a questa iniziativa, quali sono anche un po' le riflessioni, i commenti dei lettori anche appartenenti a altre religioni o altre confessioni cristiane che hanno preso parte a questa maratona dedicata alla Bibbia. Adesso io vi devo salutare, vi ricordo il notiziario alle 14, saluto e ringrazio Gustavo Messina, Luciana Fantini ed Efa Orman in regia. Per chiamarci gratuitamente 800 208 802, il numero della Radio Vaticana in diretta. Buon pomeriggio, buon mercoledì.